Ecco, allora di nuovo buonasera a tutti. E appunto siamo al terzo incontro di questa serie sulle leggi dell'anima. Abbiamo fatto la legge di sacrificio e la legge di impulso magnetico e oggi arriviamo alla legge, del servizio. Di sicuro tanti di voi già un po' la conoscono. Però, insomma, vale sempre la pena di ripetere, no? Questi contenuti. Tutto quello che ha a che fare con la vita della coscienza non è una questione di sapere. Mi sembra abbiamo già detto l'altra volta, non è una questione di sapere, ma lo so. No, sono sempre stimoli che ci trovano in stati di coscienza che sono continuamente diversi, per cui sono dei semi che si depositano via via su strati più profondi e producono effetti, no? Speriamo. Bene, allora partiamo col parlare un pochino della legge del servizio, e appunto la terza delle cinque leggi, vi ho detto l'altra volta, sarebbero sette le leggi dell'anima, ma due sono ancora un po' misteriche, ci dicono dall'alto che non siamo ancora pronti e noi intanto ci prepariamo sulle cinque che abbiamo, che sono già più che sufficienti. La scienza del servizio, quello che vi dico è un po' tratto dal tibetano, qualcosa di Assagioli, ma soprattutto il tibetano ne parla estesamente, e la chiama scienza del servizio. E la mette insieme ad altre due scienze, che sono quelle che dice porteranno l'umanità dalla vita della forma alla percezione della realtà con la R maiuscola, ciò che è vero, che è reale. Quando parliamo di verità, di realtà, insomma, intendiamo proprio un mondo che noi non riusciamo a immaginare. O cominciamo appena un po' a immaginare, ma che probabilmente è molto diverso dal mondo delle forme a cui noi siamo abituati. E le altre due scienze sono la scienza della meditazione. Allora dice scienza della meditazione, scienza dell'antacarana, cioè del ponte, della costruzione del ponte di collegamento tra la mente concreta e la mente superiore, e scienza del servizio. Se questa legge è vista come parte di una scienza, addirittura viene dato il nome di scienza, vuol dire che è in grado di operare in modo sistematico e che dà risultati sperimentabili e certi. Come per le altre leggi, abbiamo detto anche per le altre leggi, anche questa legge si esprime spontaneamente come effetto dell'afflusso di energia dell'anima. Una volta che abbiamo stabilito il contatto con l'anima, ma allo stesso modo, come corollario, c'è cioè che il servizio può essere utilizzato come strumento per accelerare questo contatto. E per cui, di nuovo, anche per questa legge, è un agire come se il bene comune fosse già il movente delle nostre azioni. Facendolo piano piano nella nostra coscienza, questo bene, questa sensibilità al bene comune si sviluppa, al bene per tutte le creature, si fa spazio, si sviluppa piano piano. So, dobbiamo sempre pensare che ci sono sempre dei tempi lunghi prima che qualcosa di cui abbiamo sentito parlare e che per risonanza sentiamo che è vero, prima che diventi veramente parte della nostra coscienza. E l'agire come se già fossimo completamente sensibili al bene comune, chiaramente ci avvicina a, cioè, si dice la funzione crea l'organo, no? Se noi cominciamo a far funzionare qualcosa, poi pian piano si crea anche, si fa strada anche questo stato di coscienza che è quello dell'anima che serve. Servire significa agire. L'azione può svolgersi nelle forme fisiche, no? Sul piano fisico visibile, oppure nelle relazioni, pensate tutte le funzioni di relazione d'aiuto, o anche sul piano del pensiero, l'azione sottile. Ha sempre comunque a che fare con l'attivazione di sostanza di un piano o dell'altro, del piano fisico denso, del piano emotivo, del piano mentale, però sempre l'attivazione di sostanza e con l'imprimere un moto e un cambiamento su un qualche aspetto di del piano corrispondente a quello su cui agiamo, per cui noi possiamo servire facendo, cucinando, tanto per dire una cosa a caso, oppure possiamo servire pensando e meditando. Proprio questa sua caratteristica di attività fa sì che talvolta il servizio sia anche definito il karma yoga. In Oriente lo chiamano karma yoga, è veramente l'equivalente del servizio, cioè uno yoga che si svolge con l'azione e che produce effetti. Produce effetti sia nel senso che attiva cause positive che creeranno karma positivo, cioè quando noi serviamo, mettiamo in moto una causa volta al bene, a un bene più ampio che il nostro personale, individuale, e per cui andiamo a mettere in moto nella nostra vita un karma positivo, ma anche nel senso che il servizio è una specie di solvente karmico, perché ha il potere di far sciogliere più rapidamente il karma del passato. Perché? Perché il karma del passato, che deriva dal passato, per la legge del karma, è sempre il risultato di separatività e di egoismo, di egocentrismo, perché da lì veniamo, no? Veniamo da un passato in cui eravamo separativi ed egocentrici e andiamo piano piano verso un'esperienza di unione. Per cui il karma che ci portiamo ha sempre a che fare con la separatività. E la legge del servizio scioglie karma, svolge questa azione di solvente karmico perché contrappone ad azioni egocentriche delle azioni che sono volte al bene collettivo, per cui porta all'opposto, no? E perciò sono frutto di amore e generano anche amore a loro volta. È facile riconoscere la stretta relazione che c'è tra la legge del servizio e la legge del sacrificio. E tra la legge dell'impulso magnetico e anche la legge del servizio. Perché? Perché il servizio richiede un certo sacrificio di tempo, di energia, di dedizione, a quello che vogliamo servire. Così come l'unione interiore generata dall'impulso magnetico, dalla legge di impulso magnetico, di cui abbiamo parlato l'altra volta, questa unione sottile tra tutti gli esseri, se realizzata, porta inevitabilmente poi a delle azioni corrispondenti, per cui azioni di utilità collettiva. Possiamo proprio vedere queste tre leggi che sono come delle leggi principali, no? Servizio, impulso magnetico. E sacrificio, impulso magnetico e servizio, possiamo vederle un po' come un triangolo di forze tra le leggi dell'anima. Immaginiamo una stella a cinque punte in cui c'è questo triangolo principale e le altre due punte derivano un po' da queste, sono delle applicazioni di queste leggi principali. La legge del servizio è la legge principale dell'era dell'acquario. Perché? Perché è l'era della fratellanza, l'era dell'acquario, e per cui effetto di fratellanza è servizio. E nell'era dell'acquario si dice anche che questa legge verrà pienamente affermata, per cui noi siamo all'inizio dell'era dell'acquario e siamo impegnati a diffonderla, a realizzarla. Anche se questa legge è stata ancorata, il senso del servizio è stato ancorato sul nostro pianeta dal Cristo, che è considerato il servitore perfetto, il servitore planetario perfetto, pienamente realizzato in tutti i suoi aspetti. E uno dei compiti che lui ha svolto è stato proprio di ancorare la legge del servizio, per cui più di 2000 anni fa. Per cui lui ne è stato un precursore, però. Sappiamo che dal momento in cui i precursori ancorano qualche cosa di nuovo sulla Terra, ci vogliono tempi molto lunghi. 2000 anni passati sono stati una preparazione alle possibilità di realizzazione adesso di questa legge. È una legge di sesto raggio. E sembra strano, no? Perché si dice il sesto raggio va a tramontare, no? Essere sostituito dal settimo nell'era dell'acquario, eppure la legge principale dell'acquario è una legge di sesto raggio, che ci fa vedere che è tutto sempre molto relativo e nel nuovo c'è sempre una componente di quello che c'era prima, anche perché appunto finché non scopriamo il valore vero, profondo della fratellanza, è difficile che questa legge si affermi ad ampio raggio. E solo ora l'umanità può arrivare a comprenderla veramente su larga scala. Ne è una testimonianza il fenomeno dell'estensione del volontariato come intento di aiutare il prossimo. Quel volontariato ha l'intento di aiutare. E possiamo perciò dire che il volontariato, cioè la buona volontà applicata, perché questo è il volontariato, è una manifestazione di buona volontà, è propedeutico al servizio, prepara il terreno. E per cui, perché verrebbe da scoraggiarsi, no? E dire, ma se l'umanità è chiamata a manifestare questa legge del servizio su raggio ampio, su ampia scala, insomma, sembra di essere indietro. No, non siamo indietro perché il volontariato non ha mai avuto un'estensione grande come ce l'ha oggi, in questi anni, in questi decenni. Si è via via sviluppato tantissimo. E allora, il volontariato è propedeutico al servizio perché? Perché aiuta chi svolge il volontariato, a rompere il guscio di egocentrismo su cui basa usualmente la vita umana centrata sulla propria personalità e apre all'impulso di fare del bene, per cui va sempre molto sostenuto, il volontariato. A volte anche nel nostro gruppo abbiamo visto, no, che abbiamo avuto in certi periodi un po', direi, la puzza sotto il naso, no? A noi facciamo servizio, poi vediamo, no? Cosa distingue il servizio dal volontariato. Noi facciamo servizio, non volontariato, ma il volontariato è l'ABC, è l'ABC perché aiuta proprio a rompere quel guscio separativo che ci trattiene. Però il servizio presenta alcuni requisiti più specifici che richiedono, questo rispetto al volontariato, che richiedono un certo grado di maturazione della coscienza e vediamo quali sono. Insieme e parallelamente all'attenzione e alla cura data ad altri, offerta ad altri, che siano persone o esseri, altri esseri in genere, va messo al centro lo sviluppo della coscienza, della propria coscienza, a partire dalla propria. E lo sviluppo della propria coscienza come strumento anche di servizio, proprio per stimolare lo sviluppo della coscienza collettiva. Per cui richiede di trasformare, essere impegnati a trasformare noi stessi per poter irradiare intorno a noi quello che abbiamo compreso e realizzato interiormente. Per cui comporta lavoro su noi stessi. Qui, vedete, è un sacrificare, cioè rendere sacro il nostro processo di espansione della coscienza per un bene più ampio. Poi, altro punto, nel servizio va messa al centro l'anima e il servizio è un effetto dell'aspirazione al contatto con l'anima e dalla chiamata che sentiamo da parte dell'anima. Se noi aspiriamo a contattare l'anima, a un certo punto l'anima comincia a chiamarci e uno dei modi per chiamarci è proprio il chiamarci a servire. Per cui questo punto molto importante è dell'anima, l'aspirazione al contatto con l'anima. Il servizio, altro punto, va a scalzare gradualmente la vita della personalità e sostituisce i valori e la visione della vita della personalità con altri valori, altre visioni, molto più ampi ed elevati, fino ad arrivare al punto in cui l'anima prende il sopravvento. Per cui il Il servizio ci porta veramente a sostituire quello che per noi è importanza come persone, come personalità, sostituirlo piano piano, molto gradualmente, con i valori dell'anima. Il servizio stimola lo sviluppo di una coscienza di gruppo, cioè una coscienza che include altri esseri nella propria sfera di attenzione e di vita. Il servizio è sempre volto al piano delle cause, cioè a mettere in moto e a sperimentare dei modelli di vita che rappresentino un futuro migliore possibile per tutti. Anche quando sono modelli molto semplici, non è che dobbiamo inventarci chissà cosa, però voi pensate, non so, al servizio di gruppo, la cooperazione, sono modelli nuovi, non sono così ancorati, così diffusi nell'umanità. E servire, imparare a cooperare, servire insieme a altri, svolgere la propria parte in progetti comuni, vuol dire mettere in moto delle cause nuove. Questo aspetto del mettere in moto qualcosa di nuovo deve essere sempre principale nel servizio, è una nota propria. Anche quando si cercasse contemporaneamente di alleviare stati di sofferenza che derivano da cause precedenti, per cui non puntiamo a mettere in moto nulla di nuovo, ma semplicemente cerchiamo di alleviare effetti di cause precedenti. Ecco, possono esserci le due azioni contemporanee, no? Però un'attenzione particolare va data al mettere in moto qualcosa di nuovo anche in termini semplicemente di qualità, di allineamento interno. Il servizio prevede il fare riferimento a una visione del mondo che è ispirata dall'alto. Allora, la parte che svolgiamo è inserita in un disegno molto più vasto e di valore più impersonale. Ecco, comporta, appunto, avendo questo aspetto importante del fare riferimento all'anima, l'anima per sua natura è guidata da anime più mature di sé, per cui il piano per il servizio viene dall'alto e i valori, le cose importanti da realizzare vengono dall'alto. Poi noi troviamo la nostra piccola parte in questo disegno più grande. Per cui vedete come il servitore, oltre alla disponibilità a fare del bene, che è presente anche nel volontariato, sono chiesti tanti requisiti in più. Il movente al servizio deve essere quello dell'amore e non quello dell'espressione di sé. Anche se attraverso il servizio le occasioni per imparare tante cose e dare nuove forme all'autoespressione, le occasioni si moltiplicano, presenta tante occasioni di autoespressione, ma non deve essere il movente quello dell'autoespressione. Però dobbiamo anche dirci che la purificazione e l'elevazione dei moventi al servizio avviene gradualmente, man mano che l'opera di servizio che la nostra opera, quello che facciamo, attrae dall'alto e da dentro, dal profondo, attrae energia animica. Questa energia animica piano piano porta a purificare i moventi. Per cui non c'è da preoccuparsi. Qui a Saggioli ha scritto una cosa molto bella che dice: è inevitabile che quando una persona comincia a servire ci siano anche tante motivazioni più personali, tipo, faccio alcuni esempi: essere parte del gruppo, imparare cose nuove, mettersi alla prova, superare la solitudine, stare vivere dei momenti insieme ad altri. E tutte motivazioni personali, sacrosante, no? Che hanno tutto il diritto di esserci, e per cui all'inizio sono inevitabili, ci dice Saggioli. L'importante è esserne consapevoli e che questi bisogni più personali siano allineabili col servizio da svolgere, non lo contrastino. Mentre il servizio stesso che svolgiamo è occasione di trasmutazione, Proprio osservando noi trasmutiamo questi momenti più personali e anche più, dipende anche dall'età, è chiaro che un trentenne ha bisogni di autoaffermazione personale, è inevitabile, risponde proprio alla sua fascia d'età, e però proprio impegnandosi nel servizio, questi vengono trasmutati più velocemente. E dico un trentenne. Perché dico, ci sono delle fasce d'età in cui i bisogni di autoaffermazione personali sono naturali e fisiologici. In altre fasce di età più avanzate potrebbero anche essere superati, ma molte volte sono ancora presenti. Ma non c'è da preoccuparsi, l'importante è che non vadano in collisione, no? Che non siano bisogni che ci portano a fare l'opposto di quello che intendiamo fare col servizio. Non a caso. Il maestro tibetano sostiene che il servizio è la tecnica più efficace per l'integrazione della personalità. Lo dice il tibetano, lo riprende a Saggioli, lo rimarcano molto. Dice: se volete integrare rapidamente la personalità, fate servizio proprio perché offre tante occasioni in più di autoespressione e perché attira nel nostro circuito energetico individuale, attira energia animica, per cui ha vibrazione più alta e per cui crea come una specie di pentola a pressione in cui tutto matura più in fretta, cuoce più in fretta. E poi inoltre c'è il fatto che il più delle volte avviene in gruppo, anche quando magari fisicamente lo svolgiamo da soli, ma il servizio stesso comporta che ci sentiamo parte di un gruppo umano. E per cui, svolgendosi molto spesso anche in un gruppo fisico come collaborazione, porta delle possibilità amplificate di autoverifica e di scambio di capacità e di qualità con i compagni di gruppo. E voglio concludere con una bella definizione. Definizioni di servizio ce ne sono tante, ma ve ne porto una che forse avete già sentito, ma appunto la ripetiamo, che trovo molto significativa, è del maestro tibetano e dice: lo si può descrivere brevemente come l'effetto spontaneo del contatto con l'anima. Questo contatto è così preciso e stabile che la vita dell'anima può fluire nello strumento che è costretta a usare sul piano fisico. È il modo in cui la natura dell'anima può manifestarsi nel mondo delle vicende umane. Il servizio non è una qualità o un'azione, non è un'attività per cui si debba lottare strenuamente, né un sistema per salvare il mondo. Il servizio è una manifestazione di vita, è un impulso dell'anima, come l'istinto di conservazione e di riproduzione sono manifestazione dell'anima animale. È la sua caratteristica principale, così come il desiderio lo è della natura inferiore. Qui vedete come sottolinea questa caratteristica di effetto spontaneo. Per cui, insomma, man mano che noi aspiriamo questo contatto con l'anima, man mano che aspiriamo, noi lo invochiamo, per cui inevitabilmente la luce dell'anima fluisce dentro di noi, e noi sentiremo questo impulso, questo istinto di servire. Questo è bello, no? Pensare, ci sarà un giorno in cui il nostro istinto principale sarà quello del servizio.